E quindi 18:33, torniamo in diretta su Radio Blackout. Overjoy ci passa il testimone per continuare in diretta con Ricongiunzioni, e quindi oggi si prospetta una puntata impegnativa. Torniamo a parlare di antipsichiatria, ci saranno delle letture iniziali di alcuni comunicati da parte della rete Assemblee Antipsichiatriche Italiane, e poi avremo una diretta verso le 7 con un compagno da Pisa.
Sì, perché è tornato di attualità, è tornato alla ribalta delle cronache il tema della psichiatria dopo l'omicidio della psichiatra
Barbara Capovani.
Barbara Capovani, insomma, se ne è parlato tanto, però insomma, come si legge scritto sui muri di Mezza Gaza, tanto per restare in attualità, non c'è menzogna più feroce che una parziale verità. E quindi insomma, senza nulla togliere all'efferatezza di quello che è successo qualche mese fa, siamo qui anche per raccontare un po' una storia diversa e per raccontare cosa sta succedendo, qual è stata la risposta governativa a quello che è successo.
Infatti l'omicidio di Barbara Capovani si riferisce, appunto, come dicevi tu, a qualche mese fa. Infatti parliamo dell'aggressione che è avvenuta il 21 aprile del 2023 e la morte poi è avvenuta in ospedale il 24 aprile dello stesso anno, cioè adesso praticamente, nel Pisano. E ovviamente Lu Compagno, che fanno parte di questa rete di assemblee antipsichiatriche, si sono volute prendere un po' di tempo per esprimersi su questa situazione, che ovviamente è molto complessa. Però ora direi che possiamo lanciare la sigla e poi entrare direttamente nel succo del discorso. Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realized. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a height. I am in the best seat from time and the next breed. If you come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky, I guess it's you and I. Gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, running with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batter your shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom. E quindi eccoci qui con Ricongiunzioni dopo la sigla Venom di Little Sims, che ci accompagna ormai da un annetto su queste libere frequenze, su questo programma. Inizierei subito da leggervi alcuni estratti dal comunicato di cui vi parlavo poco fa, intitolato In questo paese i morti non sono tutti uguali, che appunto, vabbè, poi vi lasceremo il link nel podcast della puntata e potete trovare il comunicato completo. Nel comunicato, appunto, come dicevo poco fa, si affronta il discorso che riguarda la morte di Barbara Capovani, la psichiatra pisana che è stata uccisa fuori da un SPD 5, lavorava il 24 aprile 2023, e la rete Assemblee Antipsichiatriche ha deciso di affrontare questo discorso e dedicare qualche pagina per provare a discutere questo caso e dargli una complessità che non è stata restituita invece dai media mainstream, e quindi anche da come è stata gestita la cosa da un punto di vista più pop, diciamo, ecco. Ah, il tappetino non sta andando, aspetta che riaccenda, scusate, piccoli danni tecnici. Comunque continuo a questo punto e iniziando a leggervi appunto questo comunicato. Il comunicato, insomma, inizia facendo una piccola introduzione su chi è Barbara Capovani, che vi ho detto poco fa, e poi inizia subito ad entrare nel profondo della questione. Infatti iniziano subito dicendo: senza minimizzare in alcun modo la specificità della violenza perpetrata e subita, non possiamo fare a meno di contestualizzare quanto accaduto all'interno dell'effetto amplificatore di una violenza sistemica che permea l'intera istituzione psichiatrica. Il sistema psichiatrico è strutturalmente fondato su dispositivi oppressivi mascherati da cura, virgolettato, che circolano nascostamente in tutte le relazioni, pronti a scatenarsi alternativamente sui soggetti, sempre più deboli per un motivo o per l'altro, che lo attraversano, almeno finché non viene denunciata pubblicamente ed esplicitamente affrontata. Nel corso degli ultimi anni, numerose sono state le morti violente sia all'interno dei reparti psichiatrici, sia durante gli interventi delle forze dell'ordine nell'attuare i TSO, trattamenti sanitari obbligatori. È doveroso ricordare alcuni dei casi più dolorosi. Giuseppe Casu, legato al letto per una settimana nell'SPDC di Cagliari nel 2006, Francesco Mastrovanni, legato 87 ore nell'SPDC di Vallo della Lucania nel 2009. Fino alla recentissima, ad agosto del 2023, a San Giovanni a Teatino, che riguarda una persona che corre nuda per strada e muore in ambulanza dopo che i carabinieri gli sparano per far calmare l'uomo. Ben due volte con il taser e gli viene somministrata una dose di psicofarmaci. E qui, insomma, già avendo scorso questo elenco, che in realtà non vi ho letto tutto, ho preso solo tre dei casi che vengono citati in questo elenco di persone che vengono uccise dalla psichiatria, e già appare un termine che secondo me è importante e bisogna farci caso, cioè il ricorso alle forze dell'ordine, perché come poi cercheremo anche di discutere più avanti, una delle questioni che sono state più sollevate dal Ministero della Salute e da tutte le persone che lavorano nelle strutture è quello che gli SPDC e le strutture psichiatriche non sono delle strutture sicure per le persone che vi operano dentro. E molto spesso si ricorre appunto alle forze dell'ordine e però vediamo che nonostante questa la necessità forse di aumentare secondo le loro opinioni questa presenza di forze dell'ordine, in realtà è una presenza che già c'è. Infatti la maggior parte dei TSO che vengono effettuati sono effettuati in presenza di forze dell'ordine.
Sì, cioè nella pratica si viene applicato anche all'ambito della salute mentale un paradigma securitario che si va ad aggiungere al sodalizio che è già ben presente e consolidato tra il sistema penale, giudiziario e appunto delle forze dell'ordine e la psichiatria. Insomma, non c'è giorno che passi senza che in un ospedale non arrivi qualcuno dal carcere o non siano presenti le guardie lì dentro in qualche modo e per qualche motivo.
Sì, esatto, questo per dire, forse non sono stato troppo chiaro per riassumerlo un attimo, questo per dire che una delle ipotesi che sono state portate dalle persone che lavorano all'interno delle strutture psichiatriche e dopo questo evento è il fatto che si debba aumentare la presenza delle forze dell'ordine o di persone che gestiscano in maniera securitaria queste strutture. E volevo sottolineare che in realtà questa cosa già avviene soprattutto per quanto riguarda i protocolli del TSO, ma come giustamente dicevi anche tu, non solo per quanto riguarda il TSO. Quindi sono, diciamo, già strutture che si confondono, i poteri che si confondono, quelli della psichiatria e quelli delle forze dell'ordine.
Sì, senza poi citare che ormai gli ultimi grandi manicomi, non gli ultimi manicomi in generale, ma gli ultimi manicomi di massa sono proprio le carceri dove ormai risiede internata gran parte delle persone con problematiche psichiatriche, anche se appunto, come già abbiamo parlato in questa trasmissione più e più volte, la psichiatria nelle carceri viene utilizzata anche con altri fini e non è da intendere che tutte le persone a cui viene affibbiata una diagnosi e che sono in qualche modo psichiatrizzate abbiano poi a tutti gli effetti dei disturbi mentali, per così dire.
Sì, infatti, e qui appunto torna di nuovo il legame con il discorso sorvegliare e punire, che insomma la psichiatria purtroppo si tiene ancora molto stretta. Ma vorrei continuare un po' a leggere il comunicato e ripartire da dopo questo breve elenco che abbiamo fatto di alcune persone che appunto sono morte di psichiatria nell'ultimo periodo. Il comunicato continua dicendo: tali drammatici episodi avrebbero dovuto suscitare clamore e dibattiti, ma così non è stato, quasi fossero persone di serie B. Ci domandiamo perché i giornali, le televisioni e la maggior parte degli operatori e del personale sanitario che lavora nei servizi di salute mentale non prenda posizione contro i metodi coercitivi e manicomiali che hanno portato a tali violente morti. Nei reparti psichiatrici italiani si continua a morire di contenzione meccanica, sia in regime di degenza che durante le procedure di TSO. La contenzione non è un atto medico e non ha alcuna valenza terapeutica. È un evento violento e dannoso per la salute mentale e fisica di chi la subisce. Offende la dignità delle persone e compromette gravemente la relazione terapeutica. Ribadiamo la necessità di proibire senza alcuna eccezione la contenzione meccanica nelle istituzioni sanitarie, assistenziali e penitenziarie italiane. Perché comunque, come ci ricordano qualche riga dopo, oltre al discorso alla contenzione meccanica e farmacologica, continua ancora oggi a prevalere in molti servizi psichiatrici un atteggiamento violento, custodialistico e l'impiego sistematico di pratiche e di dispositivi manicomiali, come l'obbligo di cura, porte chiuse, grate alle finestre, sequestro dei beni personali, limitazione e controllo delle telefonate e di altre relazioni e abitudini. Ad oggi in Italia, giusto per darvi qualche numero, abbiamo 329 reparti psichiatrici, gli SPDC e circa 3200 strutture psichiatriche residenziali e centri diurni sul territorio, dove in molti casi si sono conservati gli strumenti propri dei manicomi, quali il controllo del tempo, dei soldi, l'obbligo delle cure, il ricorso alla contenzione e l'elettroshock.
Sì, tanto per dare qualche dato in più, vado un po' così a memoria, mi sembra di ricordare che nel 78, quando inizia il processo di chiusura dei manicomi, i posti nei manicomi, gli internati e le internate erano circa 80.000. E se facciamo un po' il conto di tutti i posti letto e delle presenze medie nei vari SPDC, comunità, ATSM all'interno delle carceri e insomma tutte le altre varie strutture penali e non di residenzialità psichiatrica, il conto si avvicina molto, siamo intorno alle 70.000, quindi di fatto il manicomio si è polverizzato in un'infinità di strutture da cui la gente entra ed esce, però è rimasto di fatto come sistema di contenzione di esperienze atipiche degli esseri umani.
Infatti, se pensiamo che la legge 180, che è la famosa legge Basaglia, che doveva iniziare a portare alla chiusura dei manicomi, è stata fatta nel 78, poi ci sono voluti quasi fino al 99 per effettivamente chiudere i manicomi, ma per poi piano piano in realtà sostituirli con tutto un sommerso che sopravvive ancora oggi. E la stessa cosa poi è successa anche con l'ibrido psichiatria e mondo giudiziario, quindi carcerario, con la chiusura degli OPG nel 2014 e la successiva riapertura delle REMS subito dopo come dispositivo diciamo più innovativo, che però si è verificato essere alla fine più o meno la stessa cosa, e con un'apertura delle ATSM, anche queste ne abbiamo già parlato qui e potete recuperarvi anche i podcast, che sono praticamente delle strutture psichiatriche manicomiali all'interno delle carceri, quindi in realtà delle leggi che poi effettivamente non hanno cambiato effettivamente le cose.
Sì, sono cambiate le cose forse perché la contenzione da come dire, fisica da quattro mura che circondano una massa di individui è diventata soprattutto chimica, no? E in questo senso in parte aveva ragione la presidentessa dell'Associazione Psichiatrica Italiana quando diceva che i manicomi si sono potuti chiudere perché sono arrivati i farmaci antipsicotici, e questo ovviamente da una parte è vero perché alcune pratiche e dispositivi si sono sostituite, quindi ai lacci e ai muri si sono sostituite i tranquillanti maggiori, però insomma è parziale la verità, perché poi c'è stato anche tutto un movimento legato al più generale ed esteso ambito dei movimenti sociali che ha portato alla chiusura dei manicomi e al tentativo di proprio minare alle sue fondamenta ideologiche e politiche l'idea del manicomio.
E infatti adesso su questa cosa che hai appena detto mi collegherei un attimo anche per proporre un po' la riflessione che poi vorrei riprendere anche con Diego, che tra poco lo chiameremo, il compagno di Pisa, per quanto riguarda proprio le persone che effettivamente poi lavorano all'interno delle strutture, perché questo movimento antipsichiatrico di cui parlavi, che ha comunque partecipato a una critica del sistema manicomiale in un modo diverso da quello che poi è stato fatto dallo Stato e dalle leggi, in realtà a questo movimento avevano partecipato anche delle persone che effettivamente lavoravano all'interno delle strutture manicomiali, e quindi la loro, il loro posizionamento non era solo di persone e operatori che curano, quindi persone legate al mondo della cura, ma anche di soggetti politici, politicizzati, e che capivano bene la responsabilità che avevano nell'avere tutto quel potere concentrato nelle loro mani. E a questo proposito, a un certo punto del comunicato che vi sto leggendo, Lucompagno scrivono: siamo convinti che ci siano persone tra coloro che operano all'interno delle strutture sanitarie che si rifiutano di essere complici di questo sistema di oppressione, che preferiscono slegare piuttosto che contenere, ascoltare piuttosto che mettere a tacere con i farmaci, essere solidali con chi si sottrae alle logiche di competizione. Sono loro che vorremmo al nostro fianco. E quindi sostanzialmente voglio dire, senza per forza come dire semplificare la questione e cercare di salvare l'insalvabile, perché poi ci troviamo davanti a dei soggetti, delle persone, degli operatori e delle operatrici che perpetuano la violenza del sistema psichiatrico senza porsi nessuna questione sulla responsabilità che hanno tra le mani, però sicuramente ci sarebbe da fare una riflessione politica su come riuscire a riprendere un po' quella tradizione antipsichiatrica anche all'interno delle strutture che poi lavorano effettivamente con l'utenza, no? Che è un po' quello che forse si legava a quello che stavi dicendo tu prima.
Sì, certo, perché la perdita di cultura politica anche sui luoghi di lavoro ovviamente ha delle ripercussioni fatali poi nel funzionamento di un sistema nel suo complesso.
Sì, infatti. E adesso volevo arrivare un po' anche alle conclusioni che questo comunicato appunto ci dà. Ovviamente non sono delle conclusioni che propongono una soluzione, ma ci provano un po' a riportare all'origine di come è nato questo comunicato, cioè riguardo alla morte della psichiatra Capovani, perché adesso stiamo uscendo un po' e stiamo un po' svarionando su altre tematiche che da un certo punto di vista sembrano non c'entrare, ma in realtà poi vi assicuro che tutto tornerà. E a proposito del discorso che stavamo facendo di del manicomio, loro fanno un inciso che io trovo particolarmente efficace, dicendo: il manicomio non è una struttura, è un criterio, non è solo una questione di dove e come lo fai, se c'è l'idea della persona come soggetto pericoloso che va isolato, dovunque lo sistemi sarà sempre un manicomio. Infatti una delle cose che è più interessante, che avevamo anche affrontato qualche mese fa, è che con l'introduzione della legge 180 in realtà uno dei pezzetti che erano stati tolti dalla legge che guardava le persone con sofferenza mentale, patologia mentale, disturbo mentale, riguardava il fatto che non erano più classificabili come soggetti pericolosi, e ovviamente questa cosa è stata tolta dalla prassi e dal protocollo medico, ma poi in realtà è qualcosa che è estremamente rimasto insito, e lo rivediamo di nuovo nelle REMS che citavamo prima, nelle ATSM e nei CPR, che sono luoghi in cui lo strumento della psichiatria viene utilizzato per controllare e per fare in modo che queste persone che sono soggetti fondamentalmente pericolosi siano contenuti. Anche se noi andiamo a riguardare, e qui mi collego al discorso della psichiatra Capovani e di tutto quello che è stata la narrazione che è uscita poi fuori pubblicamente sulla sua morte, che è stata in parte anche strumentalizzata, si è detto che le strutture in cui lavorano operatori e operatrici psichiatriche, cioè che lavorano con le persone che sono utenza psichiatrica, non sono abbastanza tutelate, quindi non c'è abbastanza sicurezza. E quindi è ovvio che nel momento in cui si inneggia a una maggior sicurezza, significa anche che la narrazione che c'è su questi utenti è che in realtà siano soggetti pericolosi, e quindi se si chiede più sicurezza vuol dire che anche la considerazione che si ha delle persone che attraversano quegli spazi è che siano persone che sono pericolose, quindi servono i vetri più spessi, perché quando li si chiude in una stanza quegli vetri non devono essere infrangibili. Deve esserci una persona che ha qualcosa per immobilizzare, che può essere un sedativo, che può essere un teaser, che può essere un'arma, eccetera eccetera.
Sì, insomma è stata strumentalizzata come questa morte, non si è mai strumentalizzata così tanto una morte sul lavoro, e questo anche dice tanto rispetto a un po' il titolo di questo comunicato, no? Le morti di serie A, le morti di serie B. Nessun governo ha fatto un tavolo sul lavoro o sulla sicurezza degli operai ferrovieri quando c'è stata la strage di Brandizzo, invece poche settimane dopo questo omicidio è subito spuntato fuori un tavolo di lavoro per riformare la psichiatria in senso securitario e panpenalista. Detto ciò, è stato strumentalizzato soprattutto per far tornare un grande discorso che era forse un po' che non si sentiva in psichiatria, che è il discorso sul male, cioè c'è stato un ritorno dell'associazione tra follia e male, e una dissociazione allo stesso tempo tra cura e male, cioè i folli sono il male, e il male in qualche modo non è un ambito della cura, ma è un ambito della giustizia e della contenzione.
Sì, sono perfettamente d'accordo, hai trovato secondo me un modo molto chiaro per spiegare questa cosa, che in effetti appunto poi è super efficace proprio sulla narrazione mainstream e sulla narrazione pubblica, per cui cambiando di significato è chiaro che quella narrazione è quella giusta, perché male vuol dire prigione, vuol dire carcere, vuol dire che in realtà non c'è proprio una soluzione. E arriverei alle conclusioni appunto proprio finalissime del comunicato, quando dicono: ciò che vogliamo sottolineare è che tutti questi luoghi di detenzione, che siano REMS, CPR, carceri, tutti questi luoghi, prima o poi apriranno le loro porte, facendo uscire soggetti ormai assuefatti e dipendenti dai psicofarmaci e assolutamente debilitati dal loro uso. Una folla di persone, ora sì, malate e comunque non certo in salute, considerate le conseguenze psicofisiche provocate dal protrarsi dell'assunzione di questi farmaci. Siamo ben lontani quindi dalla facile strumentalizzazione e prese di posizione molto discutibili che hanno cavalcato la notizia della tragica fine della psichiatra pisana. Alcuni, in nome della sicurezza e del controllo sociale, sono giunti addirittura a chiedere la riapertura dei manicomi. Non sono mancati neanche attacchi alla legge 180 e ai movimenti antipsichiatrici, critici verso i sempre più frequenti abusi nell'ambito della salute mentale. Molti difensori del modello organicista hanno cercato di sfruttare questa tragedia per screditare coloro che mettono in seria discussione il modello psichiatrico coercitivo.
Sì, forse ci siamo dimenticati di dire all'inizio, l'abbiamo dato un po' per scontato, ovviamente questa donna è stata uccisa da un paziente a cui si presume abbia negato il certificato di non imputabilità, affibbiandogli una diagnosi che non era tra quelle che appunto permette di non essere giudicati di fronte alla legge.
Sì, e anche qui c'è, cioè, poi ritorna anche tutto il discorso su quanto è ambiguo il potere che poi c'è in mano a delle persone che non fanno né solo cura né solo giustizia, perché poi alla fine una diagnosi che ti permette di accedere a qualcosa, cioè la perizia psichiatrica che poi ti permette di dire sono colpevole in questo senso piuttosto che in quell'altro, quindi sono capace di intendere volere piuttosto che posso avere questo strumento per vivermi la vita in un modo diverso, oppure no, essere riconosciuto o riconosciuta come paziente psichiatrica oppure no. E ok, io a questo punto in realtà metterei un brano musicale e poi inizierei a metterci in collegamento con Diego, che ci parlerà per la parte iniziale. Riprenderemo un po' le fila di quelli che sono stati i discorsi che abbiamo fatto su Stella Maris già nei mesi scorsi, quindi una struttura dove il collettivo Artò sta seguendo un processo che riguarda 15 operatori, operatrici e psichiatri che hanno lavorato all'interno di questa struttura perché hanno fatto violenza su delle persone minori e stanno seguendo questo caso.
Sì, anche un po' per insomma dare una storia, per calare poi nel concreto questi discorsi che abbiamo fatto sulla violenza strutturale della varia costellazione di piccoli manicomi che esistono tuttora sul territorio italiano.
Esatto, e che a volte, non come quel caso di Stella Maris, non riguardano nemmeno persone che magari hanno un carico pendente o qualcosa del genere, ma appunto che magari sono persone che non riescono a stare sedute in classe o hanno dei problemi attentivi magari nello stare all'interno delle strutture scolastiche. Ecco, quindi vabbè, questo tra pochissimo, giusto qualche minuto, e vi lancio in sintesi dei Bud Spencer Blues Explosion, e quindi ecco a voi un pezzettino e poi ci risentiamo tra pochissimo. My head.
E allora siamo qua con Diego del collettivo Artò e abbiamo abbondantemente introdotto il tema della nostra intervista, per cui lo abbiamo interpellato. Speriamo di avergli lasciato qualcosa da dire, ma siamo sicuri che Diego, come al solito, sarà capace di darci degli spunti di lettura interessanti su quello che sta avvenendo in questi mesi, in questi giorni, e quindi niente, lascerei a te, Luca, insomma, un po' introdurlo. E
certo, intanto ci senti, Diego?
Sì, okay. Sì, ciao a tutti, buonasera, grazie mille.
Dai, è grande.
Grazie.
Ecco, come ci dicevamo un po' ieri mentre facevamo qualche chiacchiera al telefono, ti direi subito, io già un po' l'ho reintrodotta, insomma, il lavoro che state facendo per quanto riguarda il caso di Stella Maris di Montalto di Fauglia nel Pisano, e quindi già più o meno dovrebbero essere tutti sul pezzo quelli che ci ascoltano, però quello che volevo soprattutto chiederti è quanto riguarda l'ultima giornata che vi ha visto davanti al Tribunale di Pisa, ovvero il 3 ottobre, se correggimi se sbaglio, dove finalmente forse qualcosa è successo, perché fino ad ora invece non era mai partito ufficialmente il processo alle persone imputate, giusto?
Sì, cioè il processo era partito, ma quest'anno c'era stato uno stop e le udienze di quest'anno erano state tutte rinviate. Invece il 3 ottobre si è tenuta. E faccio un breve passo indietro. Stiamo parlando della struttura di Montalto di Fauglia, gestita dalla Fondazione Stella Maris, che è una fondazione privata della Curia di San Miniato, e che prende dei finanziamenti pubblici ed gestisce tutta la parte neuropsichiatrica infantile a Pisa e provincia. Nell'estate del 2016, in seguito a una denuncia di un genitore, di un giovane ospite della struttura, che ospitava ragazzi autistici, giovani adulti autistici, la struttura è stata posta sotto controllo con l'installazione di telecamere. Dopo 3 mesi di intercettazioni, la Procura di Pisa, avendo prove evidenti, ha configurato l'ipotesi di reato del maltrattamento e quindi è iniziato il processo nel 2018. Le videoregistrazioni testimoniano in 3 mesi 208 episodi di violenza, quindi una violenza non episodica ma strutturale, si parla di botte, schiaffi, spinte, pedate, anche vessazioni psicologiche, venivano messi i ragazzi uno contro l'altro, venivano presi in giro, insomma, trattati male e malmenati, anche con parole. E in questo processo erano prima 17 gli imputati, adesso sono 15. Tra questi 15 sono le due dottoresse che gestivano la struttura, il direttore sanitario della Stella Maris e poi operatori e infermieri. Due imputati sono usciti di scena, un operatore che ha patteggiato la pena e il direttore generale Roberto Cotaiar, che, avendo fatto il rito abbreviato in primo grado, era stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione e poi è stato assolto nel processo d'appello. Ora vedremo poi se ci sarà la Cassazione o no. Il 3 ottobre si è svolto l'udienza, sono stati sentiti 3 imputati e quello che veniva fuori erano che queste persone non hanno negato gli abusi commessi, hanno cercato di minimizzarli dicendo ma scherzavamo, era un gioco, dai video non si vede bene, hanno dato la colpa ai ragazzi aggressivi e anche ai genitori, i genitori sapevano, invece i genitori non sapevano. E poi quello che viene fuori è un'assenza di formazione. Queste persone, la maggior parte, erano state assunte senza un titolo, senza OSS, che è operatore sociosanitario, o senza avere l'OSA. Quindi una mancata formazione da parte della Stella Maris, che gli imputati hanno accusato la Stella Maris, perché dice noi siamo stati assunti così, io conoscevo uno, ci lavorava, mi hanno assunto, però non mi hanno formato, mi sono formato io, di mia spontanea volontà, successivamente. Quindi la struttura non mi ha mai formato. E questa è una carenza grave, gravissima, che viene fuori, che questa è da imputare alla Stella Maris. Ma in questo dibattimento c'è un po' di rimpallo di responsabilità. In questa udienza c'è stato, no? cioè, Stella Maris che non si fa carico dell'operato degli operatori, l'operatore che dicono non eravamo formati era colpa della Stella Maris. Questo però è uscito fuori, è la cosa comunque per noi importante, soprattutto per le famiglie, che il processo sta andando avanti. Noi, ora noi non, come collettivo e nella giustizia non abbiamo tanta fiducia, però è importante per noi stare lì, sul caso portare solidarietà ai ragazzi, alle vittime dei maltrattamenti e alle famiglie. Questo è proprio per far sì che non avvenga più. Noi siamo, faremo insomma, altri presidi, la prossima udienza è il 7 novembre, che verrà ascoltato altri imputati e verrà fatto un controesame di questi tre che ci sono stati lo scorso martedì. Quindi insomma il processo va avanti e niente, bisogna mantenere l'attenzione sicuramente, ma noi ci saremo. E questo, quindi un po' si sta smuovendo la questione legale, diciamo così.
Sì, forse quello che rende giustizia a questo caso, come tanti altri del suo genere, non è poi la sentenza, la sentenza che ne verrà fuori, o le eventuali pene che verranno comminate, ma più che altro parlare di queste cose, appunto ripoliticizzare la questione, evidenziare come queste violenze siano strutturali, come il definanziamento pubblico sia strutturale, come le logiche del profitto quando vengono applicate a un mandato sociale come questo finiscano spesso per dover essere un prezzo troppo alto che deve essere poi pagato dagli ospiti di queste strutture. Questo mi veniva da dire appunto un po' per...
Sì, ma infatti quello noi, per noi è importante puntare il dito su quello che succede nelle strutture. Sono strutture psichiatriche chiuse, dove difficilmente si entra, difficilmente esce fuori quello che succede, e dove la violenza molto spesso è strutturale, cioè sono vere e proprie istituzioni totali, con retaggi manicomiali. A Fauglia c'era il tappeto contenitivo, questo non è che lo dico io, è negli atti del processo, cioè arrotolavano la persona nel tappeto e la lasciavano lì, cioè roba da manicomio. E ci sono vere e proprie molte strutture, no, che fanno questo, cioè non solo gli ospiti venivano puniti, ma la punizione veniva anche fatta in una situazione visibile da tutti gli altri, quindi aveva un valore anche simbolico, no? Quindi ci domandiamo anche cosa succedeva dove non c'erano le telecamere. In questi casi sono usciti fuori anche di recente, c'è stato lo scandalo a Villa Donnini.
Infatti volevo dire che in realtà il comunicato che leggevamo prima, in questo paese i morti non sono tutti uguali, l'avete fatto seguire insomma come rete assemblee antipsichiatriche residenze psichiatriche, abusi, maltrattamenti e uccisioni, in cui in realtà parlate del caso di Stella Maris, ma poi parlate anche di altre strutture. Infatti se vuoi un attimo parlarci anche un po' più di questi altri aspetti, di quest'altro comunicato che avete pubblicato, perché per dare senso anche secondo me al comunicato precedente in cui giustamente accusate una violenza strutturale all'interno delle strutture psichiatriche e poi ne date anche l'esempio per quanto riguarda quelle che come reti antipsichiatriche state un po' cercando di seguire, no?
Sì, esatto, questa era l'intenzione. Se stiamo seguendo queste tre situazioni, appunto a Pisa, la Stella Maris, ma poi è successo anche lo scandalo di Villa Donnini a Budrio, in provincia di Bologna, che era gestita da una cooperativa Dolce, che è una cooperativa bolognese molto forte e importante. E per esempio lì, se te vedi le immagini, sembra di vedere le immagini della Stella Maris, che sono terribili. Io tutte le volte le vedo, sono un pugno nello stomaco, e lì ci sono stati 12 operatori sociosanitari dipendenti della cooperativa che sono stati interdetti per un anno da lavorare lì dentro con l'accusa di maltrattamenti. Ma i maltrattamenti sono successi anche a Casa Shalom, che è una struttura vicino Brescia, lì gestita da suore, con ragazzi tossicodipendenti o persone comunque fragili, con disagio sociale. Ecco, anche questa cosa di far gestire alle suore persone che hanno queste difficoltà o fragilità, qui si parla anche di mancata formazione. Addirittura a Casa Shalom gli educatori venivano individuati fra le persone che avevano subito in precedenza lo stesso trattamento, quindi selezionati senza alcun tipo di formazione per dare continuità a questi metodi repressivi, che poi sono avvilenti e degradanti, che comunque caratterizzavano la comunità. Cioè, non si parla di episodi sporadici, ma strutturali, e questa è proprio una roba, secondo me, dalle strutture. Cioè, se te fai e riproduci una struttura con 40-50 persone, dove c'è 2-3 operatori, poi queste violenze vengono fuori. E, cioè, uno si può entrare anche con le migliori intenzioni, però se tutti fanno così, poi si adegua. È un meccanismo, ci sono nelle strutture totali, ne parlava Goffman, Foucault, ne parla Zimbardo molto bene in Effetto Lucifero, no? Cattivisti di dentro, nell'esperimento di Stanford, praticamente, cioè, quello, no? Una finta prigione, dove praticamente aveva preso degli studenti, alcuni facevano le secondine, alcuni facevano i carcerati, e poi dopo un paio di giorni ha dovuto interrompere l'esperimento perché l'atteggiamento delle guardie era troppo punitivo e torturante nei confronti dei detenuti. Quindi c'è proprio cioè si sviluppa un pensiero lì dentro, un'azione che è segregativa, marginante, svalutante e anche in qualche maniera, appunto, che è violenta nei confronti delle persone. Poi metti questo esempio come a Faulia, i ragazzi erano autistici, quindi c'è proprio un rifarsi da comprensione fragile, che non si possano difendere. E purtroppo questi meccanismi, guarda, nei video, cioè nel video si vede, cioè la signora della mensa, che il ragazzo va lì a chiedere il latte e questa gli dice handicappata di merda, gli dà la bottigliata. Cioè, questa l'ha visto fare, lo riproduce, lo fa, e più che altro la maggior parte degli operatori stanno tutti zitti. Quindi era una cosa proprio strutturale, insomma, quindi questo per noi era importante, far capire che non è che è solo la Stella Maris, ma puntare il dito su quello che succede nelle strutture psichiatriche sul territorio, e stiamo seguendo appunto questi tre casi. E poi anche per il comportamento degli operatori.
Sì, certo, forse... forse sono un po' più rari i casi in cui le violenze, sia fisiche che verbali, sono così esplicite e così violente, appunto, quantomeno meno nascoste, però c'è da dire che in qualsiasi comunità, o quantomeno vedendo i risultati poi molto spesso di tante comunità che sono ampiamente cronicizzanti, che sono, insomma, che tutto hanno meno che un aspetto di cura, appunto si può ben dire che questi aspetti violenti siano diffusi, se non unici, appunto, ubiquitari di tutte queste strutture.
Sì, e poi tra l'altro io aggiungerei una cosa che si lega un po' a quello che tu, Diego, stai dicendo poco fa, e anche di cui ieri un po' al telefono discutevamo, appunto tu hai accennato al ruolo un po' degli operatori e delle operatrici che lavorano all'interno della struttura, no? Ed era un discorso anche che prima con poco facevamo, e nello specifico si diceva, no, alla Stella Maris, per esempio, che è il caso di cui ci parlavi poco fa, 15 persone sono coinvolte, e mi sembra 13, se non sbaglio, sono operatori. Poi il dirigente, il direttore della struttura, sì, è riuscito a scartare un po' i processi e se l'è filata subito. Quindi poi alla fine effettivamente tutto finisce nelle mani dell'operatore, che poi effettivamente nel caso della struttura ha fatto questo tipo di violenza. Tutta questa, diciamo, questa premessa per arrivare un po' al succo, secondo me, di quello che è il problema, no? Cioè che le persone che lavorano all'interno delle strutture per utenti psichiatrici o neuropsichiatrici vengono un po' ridotte alla loro funzione di sorvegliare e punire, che è un po' un ruolo che per mille questioni, per un fatto di formazione, per un fatto di risorse, di tempo e mille altre cose che, insomma, sono abbastanza chiare, penso, si ritrovano a fare un po' gli sbirri della struttura, no? Quindi alla fine menano, contengono, creano malattia alla fine. Però secondo me, rispetto alla categoria degli sbirri, che per quanto mi riguarda è irrecuperabile perché proprio nasce come una categoria per sorvegliare e punire, invece quella degli operatori, delle operatrici, in teoria non è una categoria che nasce come categoria per salvaguardare e punire è diventata una categoria di questo tipo, ma nasce come categoria di cura. Quindi forse, come voi giustamente anche parlavate nel comunicato, bisogna provare a ricoinvolgere, no, queste persone, anche perché penso che alcuni di voi comunque lavorino a contatto con queste persone, quindi sia anche qualcosa che viene fuori da un'esperienza personale, non solo da un percorso politico, no, antipsichiatrico.
Sì, no, noi siamo convinti che all'interno delle strutture, comunque nei reparti, ci siano persone che rifiutano di essere complici, no, con gli obblighi, con gli abusi o con le violenze, ma che non vogliono sopprimere le persone. Io, cioè, conosco persone che vogliono psichiatria, che preferiscono slegare piuttosto che contenere, o che ascoltano piuttosto che sedare con i farmaci, o no, che si sottraggano a queste logiche di cui parlavi tu. Chiaramente noi vorremmo questo al nostro fianco, però guardate, nella struttura della Stella Maris, per esempio, i grandi assenti sono gli operatori. Cioè, non c'è stato un neuropsichiatra infantile o un neuropsichiatra che ha preso posizione su maltrattamento ragazzi autistici. Gli operatori, gli OS, gli OSA, un albo, qualcuno, nessuno ha detto: ragazzi, ma che stava succedendo lì dentro? No, e questo è preoccupante, da un lato, per mille aspetti, come sottolineavi tu. Però ecco, secondo me questo silenzio va un attimo rotto, va un attimo inclinato. C'è da questi tecnici, gli operatori, i professionisti si devono un attimo prendere una responsabilità e uscire, no? Cercare di rompere questa omertà che sorregge gli abusi, che poi diventano purtroppo molto spesso una regola, come si diceva prima. Quindi sì, noi certo, come collettivo collaboriamo, cerchiamo anche di, per esempio, facciamo un telefono di ascolto, no, contro la psichiatria da vari anni. Quando le persone ci chiedono di scalare i farmaci, non è che possiamo scalarli noi, e quindi andiamo a cercare un professionista che sia disposto a collaborare per andare a fare una presa in carico, una riduzione della terapia, uno scalaggio, quindi una certificazione per far venire via la persona dal posto pubblico. Quindi, cioè, noi siamo disposti a incontrare e collaborare. Chiaramente per noi ci devono essere dei paletti, la contenzione non è sempre medica meccanica che fisica, ambientale o farmacologica, per noi è sempre da evitare, è l'obbligo di cura, è l'elettroshock, cioè chiaramente i TSO fatti come no, come vengono fatti purtroppo ordinariamente in questo paese. Quindi però siamo disposti sicuramente a metterci in ascolto. Quello che manca, secondo me, purtroppo da molto spesso nella psichiatria è proprio questa, cioè gli abusi non sono solamente quelli eclatanti, ma sono quotidiani. Cioè, la violenza è strutturale, è endemica, perché molto spesso la persona chiede di cambiare la terapia, gli viene detto: no, guarda, qui decido io, o viene detto: dottore, mi trovo male con questa persona, vorrei prendere un altro psichiatra, e non viene ascoltato. Cioè, c'è una mancanza dialogica strutturale, cioè non c'è ascolto, e se è una relazione di cura, la prima cosa da fare, ed è secondo me un rapporto di cura, la prima cosa da fare è mettersi in relazione con l'altro e ascoltare. Invece molto spesso lo psichiatra questa cosa non la fa assolutamente, ma qui decido io, qui comando io, si fa come dico io, e casomai viene svalutata l'opinione, l'idea, comunque sono matti e quindi sono malati, e quindi sono io che ho studiato, l'autorità ce l'ho io e decido io, e questo non ci porta da nessuna parte sicuramente, e anzi ma alimenta. Poi per quanto riguarda gli operatori dovrebbero rifiutarsi di fare delle pratiche, chiaramente ci dovrebbe essere una presa di posizione più netta e meno accondiscendente, no, verso tutta una serie di usi, perché insomma, la violenza è capillare, solamente cioè, appunto, non quotidianamente, non solo nei casi poi più eclatanti.
Certo, no, assolutamente. Infatti poi adesso in realtà vorrei provare a spostarci un po' invece sull'altro comunicato di cui già abbiamo discusso un po' prima, che riguarda appunto la morte della psichiatra Barbara Capovani, nel senso, dato che comunque è stata una morte che ha riguardato il territorio pisano in cui comunque voi vi muovete, volevo sapere un po' di tue considerazioni, anche se in realtà realtà le abbiamo anche un po' estratte dal comunicato che abbiamo letto prima, però magari delle cose che volevi aggiungere riguardo anche a come è stato raccontato sul territorio, come è stato gestito e anche un po' come collettivo antipsichiatrico, come rete antipsichiatrica avete gestito un po' la questione, perché appunto nel comunicato aprite l'introduzione parlando di una questione complicata da affrontare e avete deciso giustamente di prendervi del tempo per parlarne, quindi ecco, immagino che ci sia molto da dire, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, aggiungerei poi anche soprattutto come valutate e con quali preoccupazioni leggete tutto quello che poi ha seguito questo omicidio, quindi insomma la risposta del potere in seguito a questo avvenimento.
Sì. Noi sì, ne abbiamo parlato molto, è stato un'occasione, un momento di riflessione molto profonda interna nostra, sia come collettivo Antonino Artaud, ma anche come con gli altri collettivi. Chiaramente ci ha colpito profondamente, però non possiamo fare a meno, no, di contestualizzare quanto è accaduto all'interno appunto di un effetto, una violenza sistemica che è dentro tutta l'istituzione psichiatrica. È il sistema psichiatrico che è strutturalmente fondato su meccanismi, dispositivi manicomiali, obbliganti, oppressivi, mascherati molto spesso da cura. Questo cioè per noi era importante uscire e prendere posizione, nel senso perché sì, siamo, no, in qualche maniera stati accusati o additati, eccetera, però non è che se uno è critico poi critica, cioè se uno commette un reato poi vai a criticare chi è critico, no? Perché noi continueremo a essere critici. Io la violenza gli abusi sulla Stella Maris o su Casa Shalom, li voglio denunciare in quanto persona, in quanto collettivo antipsichiatrico, e voglio continuare a fare la lotta contro la violenza dell'istituzione psichiatrica. Cioè, diciamo che questo omicidio è stato molto clamoroso, no? Ha suscitato tanto clamore, è stato anche strumentalizzato molto, perché si è chiesto la riapertura dei manicomi, si è chiesto di cambiare la 180, ci sono stati attacchi critici appunto nei nostri confronti per screditare chi metteva in seria discussione il modello psichiatrico occidentale come collettivi antipsichiatrici. Quindi sicuramente, però ecco, su questo io ho letto molta ipocrisia, perché ti ripeto, secondo me poi i grandi assenti quando ci sono le violenze sono proprio gli psichiatri o gli operatori o chi ci lavora nelle strutture, perché quando è morta Elena Casetto, una ragazza di 19 anni bruciata viva nel reparto psichiatrico dell'SPDC del Giovanni Paolo III di Bergamo, perché era legata al letto con mani e piedi, legata, contenuta meccanicamente, nessuno ha detto niente. Ah, te anche lì dovevi andare a protestare, perché la contenzione meccanica non è un presidio terapeutico sanitario, cioè è contenere che una persona, è punizione. Cioè, se te non dici niente e non hai detto niente su tutta una serie di episodi, no? Pensa a Mastro Giovanni, a soldi, a come si fanno le cose quotidianamente, e poi ti ritrovi, cioè non ho, secondo me si deve anche pigliare responsabilità. Ci sono grandi assenti in questa storia, gli assenti sono la psichiatria che non si è messa in discussione minimamente, l'aspetto giudiziario, l'aspetto sociale, questa persona, se è stato lui a ammazzare la capomania, era una persona che era conosciuta da tutti, dai carabinieri, dal giudice, dai servizi. Quindi qui c'è delle istituzioni che si devono prendere responsabilità delle cose fatte e non fatte e di come sono state fatte queste cose. Quindi ci abbiamo riflettuto e pensiamo questa cosa qua, che appunto sia la psichiatria poi che deve mettere in discussione. Per tutto quello che ne seguirà, ne seguirà, per rispondere alla seconda domanda, siamo un po' preoccupati, perché appunto lì non vediamo che si parla più di sicurezza, di controllo, di tornare a essere più strutturati, più chiusi, e non c'è un'idea di cambiare modello. È un po' quello che dicevo fino adesso, no?
Certo, perché poi un po' per allargare il discorso e anche poi un po' per andare verso la conclusione, visto che il tempo stringe, insomma, io un po' ho un'ipotesi rispetto a queste grandi assenze e questa omertà di cui parlavi, come anche della difficoltà di spesso di sottrarsi a certe pratiche da parte degli operatori. Un po' la mia idea è che la contenzione sia indispensabile nelle strutture psichiatriche per così come sono fatte, e allo stesso tempo le strutture psichiatriche siano indispensabili alla società così come fatta, e quindi, come dire, fare cultura politica in questo ambito vuol dire proprio ritornare a una critica radicale, nel senso che va alle radici del problema, che appunto questo mondo è fondato un po' sulla divisione tra folle e non folle.
Sì, esatto. Bisogna tornare a mettere in discussione solamente la società, questo tipo di società, il sistema capitalista, e chiaramente un percorso di superamento delle pratiche psichiatriche che passa dallo sviluppo di una cultura che deve essere non etichettante, senza pregiudizi, non segregazionista, diffusa, no? Capace di praticare anche principi di libertà e solidarietà. Soprattutto ascolto e relazione, senza etichette, diagnosi o no, o stigmi. E questo
E chissà che poi non sia proprio quello che vanno a cercare, questo tipo di esperienze insolite dell'umano, non sia proprio quello che provano a chiedere alcuni dei sintomi che più frequentemente si incontrano in queste strutture, appunto, che non sia proprio relazione e ascolto, qualcosa che è ormai assai raro nell'urbe infetto di oggi.
Purtroppo sì, se ne parlava anche altre volte rispetto all'ambiente scolastico, sempre con te, Diego, no? Quindi, ecco, magari è appunto un discorso che proprio riguarda proprio le radici. Però forse ora dobbiamo passare la palla al prossimo programma in palinsesto, che vedo che al di là del vetro stanno scalpitando, quindi non farei che ringraziarti, Diego, per la tua disponibilità, insomma, per l'impegno che avete messo anche nello scrivere questi comunicati, che vi ricordo che potete trovare sul sito no blog di Rete Antipsichiatrica e Assemblee Antipsichiatriche, e anche sul sito di Anthony Artaud di Pisa. E a risentirci a presto.
Sì, sono sicuro che avremo modo di risentirci presto. Diego, ormai il nostro è un amore, una relazione di lunga data, quindi ti salutiamo come si salutano i grandi amori. Esatto. E, insomma, ci chiami tu o ti chiamiamo noi?
Esatto. Ciao ragazzi, grazie mille. Ci sentiamo presto, noi vi ricontatteremo. Insomma,
va bene.
Perché ci teniamo a raccontarvi come andrà la questione sulla Stella Maris. Noi continueremo a fare delle assemblee pubbliche aperte, la cittadinanza, a seguire i processi, insomma, a stare con le famiglie dei ragazzi sicuramente.
Va bene, sarà un piacere per noi ascoltarvi e rilanciare i vostri appuntamenti. Va bene, e allora, appunto, ringraziando Diego, andiamo verso la conclusione di questa puntata di Ricongiunzioni. Ci risentiamo
martedì prossimo
sempre alle 18:30. Se volete riascoltare questa puntata o se volete ascoltare qualcuna delle puntate passate, insomma, trovate tutto quanto sul sito della radio oppure sul canale Telegram Ricongiunzioni. Che altro?
E niente, ci sentiamo presto, un sacco di spunti oggi, quindi già delle idee per le nuove puntate, sempre su antipsichiatria, eccetera, eccetera, eccetera. Vi lascio a Santa Salute, Sugar Mama, ciao ciao.
Sayonara.
Si a stick sola, supernova like clock. Classic bitch rock and roll bien hot. Sé que tu tremoles quan estic ben a prop. Faig el que dicta, no imita el meu cor. La meva convicció és el meu suport. I cop fort, cop fort. Fora, 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 l'envesa fora. Al punt en tinc ganes. Once again, not the end, other plane, my